Vorrei condividere alcune lezioni dalla mia vita da quando ho ricevuto Gesù nel cuore. E ho imparato tanto prima di avere Gesù, anche dopo. E la storia di come sono arrivata alla salvezza credo ho già condiviso con tutti, ma voglio dire che anche dopo che ho ricevuto Gesù, alcune parti molto importanti della mia vita sono state essenziali per farmi capire quanto è importante la mia relazione con Gesù. E vorrei condividere questo perché ho conosciuto negli ultimi anni tanti fratelli e sorelle che sono persone meravigliose, giovani che desiderano dedicarsi a Gesù e sono da ammirare. E lo so che il diavolo farà anche per loro le stesse cose che ha fatto per me. Trappole, inganni.
Farà contro di loro.
Farà contro di loro, sì. Per fermarli nel seguire Gesù, nell'ubbidienza a Gesù. Perché io, dopo che ho conosciuto voi, ho ricevuto Gesù nel cuore, ho cominciato subito ad andare ad incontri, studi biblici, evangelizzazioni. E dopo 3 mesi ho già deciso che voglio lasciare tutto e andare nel mondo, servire Gesù, evangelizzare il mondo. Non mi interessava più niente di tutto il mio passato.
Mi ricordo, sì.
E dopo 3 mesi mi ricordo che ho rotto tutti i miei libri di università, ho buttato via tutto, non mi interessava più niente.
Sì, i miei dati li ho strappati e ci ho ballato sopra.
Sì,
detto.
È stata una festa, una gioia,
detto,
una liberazione.
Caspita, questa qui è diventata una fanatica.
È stato così. Ma non è che sono stata liberata dalle catene del mondo e è cominciato il paradiso. No, no, non ancora, perché è cominciato un periodo di Matteo 4, cioè le tentazioni del diavolo. Uh-huh. Appena ho deciso che voglio lasciare il mondo, seguire Gesù,
40 giorni nel deserto.
È venuto il diavolo per darmi, offrirmi, per comprarmi e tutte le cose che prima ho desiderato dal mondo, ad un tratto mi erano offerte senza fare niente. Cioè il lavoro migliore che...
Il lavoro che desideravi finalmente te l'hanno offerto, me l'hai detto diverse volte. Questo.
Sì, perché lavoravo in questa agenzia di fotomodelle e mi hanno offerto di lavorare solo 2 giorni a settimana, solo sabato e domenica, ma ricevere un salario 4 volte più alto.
Caspita,
del normale.
Quindi...
E fare niente. Tutto quello che dovevo fare era insegnare alle ragazze come camminare come fotomodelle. Cioè niente. Ma come ho già raccontato... Avevo già capito che questo mondo del fotomodella era solo prostituzione di alta classe e sono uscita dall'agenzia.
È così, eh? Cioè,
è così.
Le fotomodelle che sfondano, queste indossatrici avanti e indietro sulle passerelle, è così, eh?
Ma se mi avrebbero offerto questo lavoro prima di ricevere Gesù, io avrei detto sì, di sicuro. Facile,
sì.
Vita, no?
E nel mondo, senza il Signore, senza Gesù.
Eh sì, perché volevi soldi, lavorare poco, essere bella, tutti ti ammirano, vita facile.
Poi l'ammirazione diventa una droga, tutti ti fanno la corte.
Sì, sì, sì.
Sì, 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 è così.
E poi il diavolo mi ha offerto un matrimonio. Un ragazzo mi ha chiesto di sposarlo, era un attore e mi piaceva, ma non eravamo insieme, non era molto interessata in lui perché avevo un altro fidanzato.
Quindi avevi uno... C'è uno di scorta.
Mi ha chiesto di sposarlo, però non ero interessata. Comunque, altri potenziali fidanzati che mi cercavano sempre, mi scrivevano lettere, poesie. C'era un francese, un ragazzo molto arrogante, molto insistente. Poi c'era un avvocato che era molto educato, un filosofo che studiava la teologia, credeva anche in Dio. Quindi erano un sacco di potenziali fidanzati che mi cercavano sempre ed ero bombardata di tentazioni, di possibilità.
Ce n'era uno per ogni gusto, insomma.
Per ogni gusto.
E il diavolo proprio...
Potevo scegliere.
Tutte le esche sulla canna da pesca.
Sì, sì, tante tentazioni da parte del mondo che ad un tratto voleva farmi felice. Tutto il mondo sembrava mio. Tutto quello che volevo era disponibile. Proprio Matteo 4. Come il diavolo ha tentato Gesù, se mi adori ti do tutto il mondo.
E dopo che tu venivi da noi tutti i giorni a evangelizzare, a studiare la parola, per quanto tempo sono continuate queste tentazioni?
Per mesi.
Per mesi?
Per mesi, per come 4-5 mesi.
Ah sì, così
sì,
tanto?
Sì, sì, sì.
Caspita.
Sì.
Quindi proprio il diavolo non voleva mollarti a tutti i costi.
Però... Andando ai studi biblici con voi ho capito che queste erano solo delle esche del diavolo per allontanarmi da Gesù.
Se no lo mettevamo bene in chiaro questo.
Ho capito bene. Quindi fratelli, se decidete di seguire Gesù, il diavolo verrà anche da voi con una lista di proposte per vedere quanto costa la tua chiamata, la tua anima. Cosa darai tu in cambio per la tua corona?
Qual è il tuo prezzo? Chi offre di più?
Sì, sì, sì. Quindi avevo tante proposte mondane da una parte e la scelta di seguire Gesù dall'altra parte. Ma la scelta di seguire Gesù non era facile, con persecuzioni da parte della mia famiglia, con minacce, con incomprensioni da parte degli amici. E poi vivere per fede senza un salario, come facevate voi, mi sembrava impossibile. Perché sai che la società ti programma da piccolo che devi seguire le sue regole. Devi avere il lavoro, il routine ogni giorno, altrimenti non puoi sopravvivere.
E se segui le regole puoi sempre essere disoccupato, senza lavoro, chiuso in casa,
sì, sì, sì.
Come adesso. Cioè il mondo promette tutto, ma delivers very little.
Exactly, yeah.
Diciamo... consegna poco.
Ma poi vedendo voi e il vostro esempio che voi vivete per fede e funziona e la Bibbia diventa realtà e le promesse di Dio funzionano, e ho cominciato a credere che è possibile e mi sono lanciata anche io in questa missione, mi sono dedicata sempre di più.
Quanto alle scritture 2000 anni fa, beh, c'è Gesù, gli apostoli, i tempi sono finiti, però quando vedi dei fratelli come noi, meglio di noi, che vivono quello che predicano, dici, ma allora è vero, allora non è solo teoria.
Sì, 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 sì.
È così importante, fratelli, l'esempio che date.
Amen. E quindi ho lasciato l'università, che per me è stata una grande delusione, perché non era per niente quello che sognavo. C'era molta superficialità, invidia tra i colleghi, concorrenza, competitions.
Competizione, sì.
Ore di studio inutili, i professori meschini, quindi è stata una grande delusione perché un giovane sogna che l'università gli darà una vita, gli prepara il futuro, ma è stato niente di questo. Era solo feste, solo droghe, sesso, alcol, giovani che non pensavano al futuro veramente, pensavano solo al divertimento.
Cioè solo prendere un diploma perché il mondo te lo richiede, ma in realtà tutto quello che impara all'università cos'è che ti è rimasto?
E anche i professori non ti preparano per il futuro, non mettono il cuore, non gli interessa veramente la tua situazione. Per esempio la mia
lavoro per un salario.
La mia professoressa di francese in università ha saputo che io incontro voi ogni giorno e che apprendevo
che
l'inglese.
Tu incontravi noi.
Sì, e imparavo l'inglese con voi. Ed era arrabbiata perché a lei non piaceva l'inglese e se l'ha presa con me era offesa. E quindi ogni classe di francese lei parlava male di me davanti a tutti gli studenti. Ogni classe di francese mi umiliava e diceva cose brutte di me, solo perché vado a incontrare voi.
Incredibile.
E quindi ho smesso di andare alla sua classe.
Non era una pastoressa.
E poi ho lasciato anche tutte le classi, grazie a Dio, e non mi ha mai servito a niente l'università.
Non ti è servito
a niente. Certo, mia madre non era d'accordo con la decisione di abbandonare gli studi. Poi mio zio, che era nella milizia comunista, ateo, e mi chiamava per minacciarmi.
Lui tu mi hai raccontato di questo tuo zio?
Sì.
Lui era nella milizia, che è una cosa che nei paesi comunisti si usava molto. Cioè, sono dei militari la milizia. E tuo zio mi dicevi che era in autorità che supervisionava la milizia.
Sì, avevo tanti zii infatti che erano nella milizia, avevo tre o quattro zii, anche comandanti, anche di tutti i gradi, ed era un problema nella mia famiglia perché potevano perseguitarmi.
Quindi una famiglia molto militarizzata.
E lui, questo che era il fratello di mia madre, mi chiamava per dirmi di lasciare stare Gesù, di tornare nei miei sensi, e mi faceva paura.
Perché tua madre si lamentava con lui, no?
Sì, sì, era molto vicino a mia madre.
Sì, tu mi dicevi che lui era molto ateo, no?
Ma lui era così duro, da quando ero piccola sapevo che è una persona difficile e mi faceva molta paura. Io avevo solo 20 anni, lui bestemmiava sempre Dio e mi faceva intimidire molto. Io non potevo avere una conversazione con lui senza sentire un po' di paura.
Se mi dicevi, lui aveva collegamenti con tante autorità e dicevi avevi paura che usasse queste autorità per darti problemi.
Sì, 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 sì.
Quindi questa gente, per i fratelli che ci ascoltano, che praticamente il comunismo era appena caduto a quei tempi, però diciamo i comunisti c'erano ancora, no?
E sì, la mentalità.
La
sì.
Mentalità era rimasta.
C'era,
questa
c'era.
Mentalità... autoritaria, aggressiva, violenta.
Il fatto è che essendo io ancora un po' fragile, piccola nella fede, non sapevo come gestire la situazione con mio zio, perché non potevo affrontarlo, non avevo quella forza, quel carattere di resistergli, e quindi avevo paura di lui. Ed è per questo che Dio stesso è intervenuto per aiutarmi nella situazione con mio zio, perché da sola non riuscivo a fare niente. E Dio ha permesso che mio zio si ammalasse di una malattia inspiegabile, nessuno capiva che malattia era, andava da un ospedale ad altro e i medici non potevano trovare la causa della malattia. È diventato molto magro, ha perduto i capelli, aveva delle ferite grandi su tutto il corpo e non si capiva perché. Ed è venuto proprio nella città dove eravamo noi con la missione e io dovevo andare a vederlo nell'ospedale per portargli delle cose che gli serviva. E non volevo andare. Non volevo, è stata una delle cose più difficili della mia vita, perché sapevo che mi riprende, bestemmia Dio, e avevo paura di lui. Non paura fisica, ma emotivamente avevo paura. Era molto duro e non sapevo come difendermi.
Uno zio padrone.
E ho pregato Dio cosa fare, e Dio mi ha detto, vai nell'ospedale militare ed evangelizzalo. E io dicevo, ma no, come vai a evangelizzarlo? Questo non si può evangelizzare, è inutile, non voglio andare. Ho litigato con Dio e lui mi diceva vai ed evangelizzalo. Io non credevo che Dio può dire queste cose, Dio capisce che non riesco. Comunque ho sentito che è la volontà di Dio, andare nell'ospedale e evangelizzarlo. Ma mi sentivo esattamente come Giona, che non voleva andare a Ninive. ero veramente unwilling.
Non disposta.
Unwilling. E allora ho trascinato i miei piedi all'ospedale.
Trascinato i tuoi piedi all'ospedale?
Proprio contro la mia volontà.
Quanti anni avevi?
20.
20 spaccati. 20 anni.
E ho trovato mio zio nel letto e non poteva camminare. Era abbattuto e ho cominciato a parlargli di Dio, di Gesù, ma io tremavo, io, la mia voce tremava, non sapevo come approcciarlo, cosa dire. E lui non diceva niente, ascoltava. E allora ho continuato.
Finalmente Dio l'ha messo in una posizione che doveva ascoltare.
E ho continuato e parlavo di Gesù, di Dio, lui mi ascoltava e non l'ho visto mai così, mai prima.
Che ascoltasse.
E alla fine gli ho detto, Dio vuole guarire prima la tua anima e poi il tuo corpo.
Wow.
Vuoi pregare per ricevere Gesù nel cuore? E lui ha detto sì.
Wow. E
abbiamo pregato, lui ha chiuso gli occhi.
Questa parlava rumeno o inglese?
Rumeno. Lui parlava rumeno, sì.
Tuo padre invece è ungherese.
Ha chiuso gli occhi, ha pregato con alta voce insieme a me e alla fine della preghiera è rimasto così con gli occhi chiusi, piangendo.
Piangeva?
Per un lungo tempo. Sì, scendeva allora le lacrime.
Allora si è salvato lì, eh? È stato lì allora che si è
salvato. Credo veramente che è stato sincero.
È stato lì che si è
stato
salvato.
Sincero.
Sì, sì.
E poi abbiamo pregato anche per la guarigione fisica per lui.
Sì.
E lui era calmo, tranquillo, non diceva niente, non parlava, non litigava, niente. Ha accettato tutto quello che ho detto.
Finalmente.
Abbiamo pregato per la guarigione e poi sono andata via.
Sì, via.
Ma dopo una settimana,
signora,
mio zio è tornato a sua casa, camminando con i suoi piedi, le ferite sparite del
grazie
suo corpo,
Gesù.
I suoi capelli crescevano.
Grazie, signora.
Guarito, è tornato a casa sua.
Alleluia.
In una settimana.
Alleluia.
E l'ho visto di nuovo dopo un anno, quando sono andata nella mia città per visitare la mia famiglia, e mio zio, l'ho incontrato, mi ha detto... Solo Dio mi ha alzato da quel letto dall'ospedale.
Solo Dio?
Mi ha alzato
wow.
da quel letto dell'ospedale.
Amen.
Quindi sapeva che Dio ha operato, Dio lo ha guarito, ha capito tutto.
Alleluia.
E per me è stato uno dei miracoli più grandi della mia vita.
Alleluia.
Perché fratelli, quando non riuscite a gestire una situazione, se solo ubbidite anche contro la vostra volontà, Dio interviene. Dio interviene e fa un miracolo che you are shocked, you remain amazed.
Sei sorpreso e scioccato.
Rimani scioccato tu stesso. Solo ubbidite, anche quando non ce la sentite. Ubbidite. Perché Dio viene, interviene, e opera e fa miracoli.
Se non mettete la fede in voi che
yeah.
voi non siete in grado di fare questo, no, è il Signore che deve farlo.
Yes.
Voi dovete solo andare, parlare, predicare, amare, parlare di Gesù e poi lo Spirito Santo è dalla vostra parte. Contate sullo Spirito Santo.
Amen, amen. E quindi a questo punto avevo la via libera per seguire Gesù, nessuno mi fermava più, ho lasciato il lavoro, ho cominciato la mia missione, Ero contenta di lasciare tutto, la musica, gli amici, le feste, the boyfriends. Ero stanca di tanta superficialità. Ero sempre in evangelizzazioni con voi, in viaggi.
Sì, tutti i giorni venivi. Sì,
tante
sì.
Cose incredibili che ho visto. Grazie, Dio Gesù. Fare.
Infatti dopo 3 mesi tu già ti mettevamo in squadra con un'altra persona che tu dovevi guidare, insegnare. E te, infatti tu eri sorpresa, ma...
Questo mi ha sorpreso molto, Giuseppe, perché io vi ho appena conosciuto, mi sentivo buona a nulla, ignorante, non conoscevo la Bibbia. E mi ha sorpreso tanto che mentre ero ancora in fase di apprendimento, di addestramento, all'inizio del mio cammino, voi mi avete fatta responsabile delle evangelizzazioni. E io ero insicura, ma questo mi ha dato una spinta di fare il mio meglio, di mettere tutto il mio cuore, di dare tutta me stessa, ed è stato molto gratificante. Per
vedere qualcuno che confidava in te.
Che confidava, che... sì.
Sì, ma noi diciamo, abbiamo visto che mettevi tutto il cuore. E questo è quello che conta, non c'è bisogno di andare a prendere diploma di teologia, di sedersi a scaldare panche, capito? Stare 3 anni a imparare la Bibbia.
Sì, sì.
Dopo 3 anni è scappata la voglia di praticarla.
Sì.
Cioè la cosa migliore è fare come Gesù e i suoi apostoli. Il primo giorno li ho portati in giro a evangelizzare, così abbiamo fatto con te, così facciamo con tutti.
Amen.
Anche i fratelli che vengono qui in Sud America, fratelli che diciamo che hanno desiderio, però che fanno parte della fratellanza e che hanno veramente dato al cuore Gesù, e li portiamo a evangelizzare quando possiamo.
Sì.
E così, e vedono com'è facile evangelizzare. Devi solo fare amicizia con la gente, non devi andare, siamo
sì.
Noi la chiesa dei tali, vieni domenica a scaldare la panca con noi.
No, al
c'è
contrario.
Uno che predica, ma quale? Portalo subito dal pastore, Gesù, subito alla salvezza, di corsa. Alleluia.
Questo è il motivo che mi è piaciuto la vostra missione di te, Deborah, perché eravate attivi. Voi facevate viaggi, teatri, musica, andavate nei parchi, eravate molto attivi, non solo domenica a pregare e basta. Quella è una cosa così noiosa per qualsiasi, giovani e non giovani. Quindi dobbiamo fare qualcosa per Gesù. E allora ci ispiriamo.
Logico, i giovani sono idealisti, vogliono girare il mondo, attraversare mari, scalare montagne. E allora lasciaglielo fare, ma per Gesù. Mm-hmm. La gente si droga, va in discoteche, ha avventure con donne di questo, perché vogliono entusiasmo,
sì,
vogliono eccitarsi,
sì, sì.
Qualcosa di nuovo, di diverso. Facciamoglielo fare per Gesù, invece di sederli a imparare a essere paralizzati su una panca.
Non mi avete mai invitato a un incontro di preghiera. Mai.
Mai.
Vieni Angela a pregare con noi. Non ho mai sentito
mai.
Questo da parte
no,
tua.
No,
perché non si fa così. Vieni a un studio biblico, vieni a evangelizzare, vieni a fare un teatro, vieni a servire Gesù, vieni ad andare in tutto il mondo. Sì, quello sì.
Esatto. Ed tu ti sei innamorata subito.
Sì.
Il primo giorno. Perché se tu non fai innamorare una pecorella il primo giorno, non viene il secondo. Va bene, se tu fai la corte a una vuoi fidanzarla, una ragazza, cioè il momento cruciale è il primo giorno, il primo incontro, la prima parola. Mm-hmm. Dici, io voglio tornare, questo io voglio vedere ancora la prossima volta. Quindi i discepoli bisogna amare con l'amore di Gesù. Va bene, fortissimo,
Amen.
Angela.
Quindi mi fermo qui, però volevo solo condividere queste cose che sono successe nella mia vita per dire a voi cari fratelli che volete seguire Gesù, attenzione alle tentazioni ipnotizzanti del diavolo, che non è perché il diavolo vuole aiutarvi e vi ama tanto, è perché vuole fermarvi dal seguire Gesù e poi distruggervi, come fa con tutte le sue vittime.
Esatto.
Quindi attenzione alle tentazioni del diavolo. E attenzione anche ai momenti quando ci sentiamo così deboli e diciamo io non ce lo posso fare, Dio, questa prova è troppo grande per me, non riesco ad ubbidirti. Ubbidisci lo stesso.
Amen.
Vai dove Dio ti manda e ubbidiscilo e vedrai che il Signore farà tutto. Tu non devi fare niente, solo ubbidire e Lui farà il resto.
Amen.
E rimarrai anche tu sbalordito di come Dio opera.
Amen. Bellissima testimonianza. Grazie Angela. Dio ti benedica e lodiamo il Signore.
Amen.
Per questa bellissima storia.
Amen.
Sicuramente ha parlato al cuore di molti di noi. Grazie Gesù. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Amen.
sentito una voce che diceva: chi dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero? Perché in questo mondo l'amore non c'è. Mandami, mandami, perché in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te. Mandami, perché in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te. Provo a camminare per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure. Tutto questo perché l'amore non c'è. Mandami, mandami, in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te. Questo mondo amore non c'è, mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te.